credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Una buona giornata a tutti voi amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo con lo spazio che dedichiamo ogni due settimane alla liturgia. Abbiamo al telefono Suor Maria Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro, liturgista. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Oggi è il primo appuntamento con lei nel nuovo anno liturgico. Questo è un momento importante, l'inizio di un nuovo percorso.
E ci dà l'occasione appunto di farci gli auguri per il nuovo anno liturgico che abbiamo iniziato domenica scorsa con la prima domenica di Avvento. E questo anno sarà nuovamente un cammino dietro a Gesù e ogni anno si ripete in maniera uguale apparentemente, ma sempre un gradino più su. È l'anno liturgico che celebra Gesù Cristo, cioè ci fa rivisitare Gesù nei suoi misteri della sua vita umana, che sono misteri di salvezza, perché essi ci tocchino e ci salvino, e ha lo scopo di formare in noi Gesù Cristo, proprio la nostra somiglianza a Gesù.
Nell'anno C, che è appena iniziato, Sor Cristina, ci accompagnerà in particolare l'Evangelista Luca.
Sì, l'Evangelista del terzo Vangelo, che descrive proprio il cammino di Gesù dalla Galilea a Gerusalemme come un unico viaggio, ed è proprio detto anche il Vangelo del discepolo.
E sono questi, Sor Cristina, dei giorni anche di importanti anniversari legati al Concilio Vaticano II.
Proprio oggi, che è il 4 dicembre, è una data da ricordare per noi liturgisti, ma per tutta la Chiesa ovviamente. Nel 1963 si chiudeva la seconda sessione del Concilio Ecumenico Vaticano II, che era stata aperta da Papa Paolo VI, con l'approvazione di due documenti molto importanti per la Chiesa: la Costituzione sulla Divina Liturgia e il Decreto Intermirifica sui mezzi di comunicazione sociale, che naturalmente il Concilio vedeva come mezzi formidabili per l'annuncio del Vangelo.
L'appuntamento di oggi, Sor Cristina, è un po' originale, possiamo dire, perché lei ci vuole raccontare un'esperienza che ha vissuto in questi giorni.
Sì, proprio in questi giorni e anche per la seconda volta sono dei giorni dedicati a un progetto che ha creato l'Unitalsi, intitolato Germogli Diversi, diversi intesi come diverse persone, cioè persone diverse, quelle che noi chiamiamo i diversamente abili o i disabili, e i loro assistenti, anche i loro animatori, i volontari dell'Unitalsi. È un progetto finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che è stato lanciato in occasione del pellegrinaggio nazionale a Lourdes nel settembre scorso, e che prevede appunto una introduzione all'arte floreale a servizio della liturgia, ma non solo, e poi anche lezioni di botanica, disegno su ceramica e quindi anche lezioni sul colore, eccetera.
Perché parlarne ai tanti ascoltatori che ci seguono? Qual è il messaggio che lei vuole dare a conclusione di questo corso?
Perché anche queste persone intanto sono interessate pure in particolare per la preghiera, per la liturgia, nei gruppi, nelle parrocchie, quando si incontrano, quando fanno degli incontri di preghiera, ma anche di animazione. E in particolare perché queste persone, soprattutto diciamo i diversamente abili, provano a cimentarsi, a fare qualcosa di manuale, avere questo contatto con i fiori, il loro colore, il loro profumo, trattarli, custodirli, tagliarli, comporli in belle composizioni, e per loro questa è una conquista ma anche una prospettiva. Alcuni di loro, soprattutto anche per la ceramica, potranno avere delle prospettive anche di lavoro artigianale. verrà poi anche costituita una fondazione proprio culturale, insomma, che li aiuterà a proseguire in questo impegno.
Tra l'altro, le composizioni floreali sono poi anche finalizzate alla liturgia, quindi possono anche essere utili nelle proprie parrocchie.
Sì, infatti loro hanno preso spunto sia dalla liturgia, dalle letture del giorno, delle domeniche, sia dalla Bibbia, e come pure dalle opere d'arte, in particolare delle poesie di autori anche moderni come Ungaretti, Alda Merini, Neruda e così via.
Quindi il contatto con la natura, con il creato, e poi sviluppare la propria creatività è sicuramente terapeutico.
Sì, è proprio un esercizio terapeutico che fa fare un cammino alla persona, anche di fiducia in se stessa. Imparano a notare delle cose che prima non vedevano, a vedere la bellezza delle foglie, dei fiori, delle terre, dei frutti. Insomma, sono aiutate in questa scoperta che le rasserena e anche le fa tirare fuori delle possibilità che credono di non avere.
Per chi volesse avere informazioni per i futuri corsi di questo genere, Suor Cristina, come fare?
Basta consultare il sito dell'Unitalsi, dove c'è anche un piccolo video che descrive questo progetto di liturgia e fiori, di fiori e natura, insomma, di ceramica. E poi tutto questo che è nato appunto anche come arte floreale per la liturgia, che poi è cominciato con la rivista, la nostra rivista La Vita in Cristo e nella Chiesa, il mensile di liturgia edito da noi Piedisepoli, è abbastanza diffuso in Italia. Io penso che è utile per tutte le parrocchie, anche per i gruppi liturgici, per i sacerdoti, i diaconi, gli istituti religiosi. Viene spiegato il lezionario, anche dati dei suggerimenti per animare le liturgie, e accompagna la formazione permanente di tutti anche sui sacramenti e sulla vita della Chiesa.
So Cristina, per oggi ci fermiamo qui. Grazie per aver condiviso con noi la sua esperienza e buon cammino d'avvento, visto che siamo solo all'inizio.
Grazie anche a tutti gli ascoltatori.
Cambiamo argomento e ci spostiamo in Toscana, un po' a Siena ma anche Firenze, e conosciamo un'associazione Onlus dei padri domenicani, Amici del Guatemala. Ce ne parla il presidente, il padre Atos Turchi, a partire dalla storia ormai quasi ventennale. Come è nata l'associazione Amici del Guatemala?
È nata nel 1993 per una scommessa, un viaggio fatto in Guatemala e sollecitato dal vescovo di Morales per vedere, verificare se era possibile poter aprire una missione in Guatemala. E così per questa scommessa è rimasta non soltanto l'impegno, ma poi successivamente anche la fondazione di una missione nel paese di Dolores, che è nel Petén, proprio in Guatemala.
Come opera l'associazione? Avete dei volontari presenti stabilmente in Guatemala?
Dunque, in Guatemala abbiamo due frati che da quel viaggio poi decisero di ritornare e di rimanere lì. E loro sono parroci nella parrocchia di Dolores, e noi facciamo sempre riferimento a questi due sacerdoti. E lì con loro ovviamente c'è un'equipe di volontari che gestiscono e aiutano l'opera sia umanitaria che religiosa che mandano avanti.
Quali sono i progetti attualmente in atto?
I progetti sono molteplici perché si spalmano, come si potrebbe dire, in tutti questi anni, che ormai sono quasi 20. Mandiamo avanti una scuola di ecoturismo, che è certamente la cosa più impegnativa, perché sono 120 ragazzi e praticamente li sovvenzioniamo noi con le opere di carità e gli impegni di tante persone. Per esempio abbiamo in un villaggio aiutato un gruppo di contadini che volevano mettere su un allevamento bovino e abbiamo cooperato dandogli dei fondi per poter realizzare un inizio, una piccola mandria per poter iniziare questa opera di allevamento. Oppure sempre nello stesso villaggio abbiamo aiutato un altro gruppo, una cooperativa che voleva iniziare la canna da zucchero, quindi questa coltivazione che ha ottenuto anche dei premi per il buon lavoro che hanno fatto, quindi questi ci danno soddisfazione.
L'associazione dunque affianca e aiuta le cooperative nella realizzazione di progetti, ma di che cooperative si tratta?
Sono cooperative locali, più che altro sono i pochi cittadini che abitano il villaggio e le poche persone che abitano il villaggio si formano in cooperative e noi aiutiamo questi tipi di associazioni, ecco.
Voi operate nella zona di Dolores, sappiamo che è una delle zone più difficili del paese.
Sì, la zona di Dolores è nel Petén, il Petén praticamente sarebbe il far west del Guatemala, perché era una foresta fino agli anni 60, poi con la guerra civile che è durata 36 anni è stato il luogo dove si sono rifugiati tantissime comunità che fuggivano la violenza e quindi si è popolata di tantissimi villaggi sorti dal nulla o quasi dal nulla in mezzo alla foresta, con tutte le indigenze che questa situazione comportava.
Padre Atos, siamo entrati da appena due giorni nel tempo d'avvento, ci stiamo preparando al Natale. Ci racconti come le popolazioni del Guatemala, in particolare di Dolores, vivono questo tempo e come vivono il Natale?
Dunque, il Natale è un periodo interessante perché evidentemente nella povertà, quando si avvicina la festa è sempre ben accetta. Normalmente è vissuta all'insegna della semplicità. Al posto, per esempio, della novena, loro usano passare i giorni precedenti portando in giro le statue di San Giuseppe e della Madonna, che ogni sera vengono portate in una famiglia diversa per indicare la ricerca, come da presepio, la ricerca di Maria e di Giuseppe di un luogo dove poter sostare, e questa sostituisce un po' la novena. Poi all'inizio, prima della messa della notte di Natale, generalmente i bambini fanno delle rappresentazioni con canti o scene natalizie prima della messa. E poi è interessante una cosa, che la messa di mezzanotte viene fatta alle 9, e questo non perché manca la luce o mancano le candele, ma perché da mezzanotte in poi c'è uno scatenamento di una specie di guerra tra mortaretti, spari, e allora la messa è spostata alle 9 la sera per dar modo alla gente di ritornare incolume a casa.
Grazie al padre Domenicano Atos Turchi, presidente dell'Associazione Amici del Guatemala. Per avere maggiori informazioni visitate il sito amiciguatemala.org oppure inviate una mail a amiciguatemala@yahoo.it. Prima di cambiare argomento vi segnalo una conferenza organizzata proprio dall'Associazione Amici del Guatemala sul tema I Maya e la fine del mondo. Profezia o augurio? La conferenza si terrà proprio oggi pomeriggio alle 18 a Firenze in via Ghibellina, ex Murate, presso la Sala delle Vetrate, nell'interno di Piazza Madonna delle Nevi. Relatore sarà lo scrittore guatemalteco Dante Liano, uno dei più importanti autori centroamericani contemporanei e che attualmente vive in Italia ed è professore ordinario di lingua e letteratura ispano-americane all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Lo ricordo ancora per gli amici che ci seguono da Firenze o dai dintorni di Firenze, oggi alle 18, conferenza presso le ex Murate in via Ghibellina, conferenza promossa dall'Associazione Amici del Guatemala, I Maya e la fine del mondo. Relatore il professor Dante Liano. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima. Nella seconda domenica del tempo d'Avvento la liturgia propone un brano dal capitolo 3 del Vangelo secondo Luca, versetti 1-6, un brano che è diviso in due parti. Nella seconda parte viene presentata la figura di Giovanni il Battista, però Don Fabio, la prima parte, una buona metà del brano, è un lungo elenco di nomi anche un po' curiosi, un po' astrusi, ma a cosa ci serve ascoltare questo elenco?
Ecco, noi abbiamo questa materialità del testo che è preponderante, decisamente è metà del testo che dobbiamo proclamare in questa domenica e potremmo avere questa sensazione, appunto, che è una perdita di tempo, che dobbiamo sentire una cosa che poi non è veramente parola di Dio. E invece dobbiamo capire che nel linguaggio di Luca questo è molto importante per noi, per ascoltare questa cosa. Innanzitutto noi siamo all'interno di una storia, questa non è una favoletta, questa che ascoltiamo qui non è una serie di principi morali, un'etica, i valori, tutte queste astrazioni razionalistiche che purtroppo preponderano nella nostra logica un pochino della interpretazione della fede. No, stiamo parlando di una storia concreta. La fede è collocata in fatti concreti che, per esempio, parlano del 15° anno dell'impero di Tiberio Cesare. E questo è il primo dato. Mentre tutte queste persone vengono nominate, noi sappiamo che non stiamo parlando di aria fritta, non stiamo parlando di astrazioni, ripetiamo, stiamo parlando di qualcosa che è successo concretamente, con una circostanziazione precisa. Quello che Luca ci racconta è un fatto. Misuriamoci con un fatto, non misuriamoci con un'idea. E questo fatto è un po' messo così, vediamolo nella sua concretezza. Allora viene citato l'imperatore Tiberio Cesare, il suo governatore a riguardo della Giudea, Ponzio Pilato, il tetrarca della Galilea, ovvero sia del nord, e di un'altra zona, Filippo, che è il tetrarca dell'Iturea e della Traconitide. Ecco, addirittura diamo i dati di zone che non sono proprio del tutto pertinenti alla nostra storia. Bene, tutti questi potenti sono nominati, ma non dimentichiamo neanche di nominare i potenti religiosi, che sono Anna e Caifa, che poi la cosa è abbastanza divertente perché Caifa era il sacerdote, ma bisogna nominare anche Anna, che, come scopriamo in realtà nel Vangelo di Giovanni, era il vero potente. Per cui logiche di potere, tante logiche di potere che sono collegate a questo testo. Noi dovremmo come ascoltare in un contesto che è un contesto di notabili, di persone importanti, di persone che hanno potere e che possono decidere la vita degli altri. Dove va la parola di Dio? Nessuno di questi è eletto, e la cosa più grave è che non sono eletti neanche i sommi sacerdoti. È eletto un outsider, è eletto un tipo che è fuori, un tipo che è figlio di un sacerdote, per cui non è proprio l'ultimo arrivato, ma non è queste persone qua e non è parte di queste persone qua. Cioè lui è una iniziativa di Dio, è fuori. Tu vai cercando dove sta che Dio stia parlando, penserai a cose con pompa magna e invece scopri che lui si è inventato una nuova maniera. E questa è la prima cosa che dobbiamo ricevere, perché se noi dobbiamo entrare in questo avvento e ricevere la voce di Dio, ecco, forse stiamo guardando dalla parte sbagliata. Noi dobbiamo vedere dove concretamente Dio ha scelto di parlarci e forse non seguire tutte quelle cose che sono le nostre predisposizioni, che sono molto legate al demone del successo, molto collegate all'idolo del successo. Noi abbiamo questa idea che le cose solamente se sono grandi sono importanti. No, qui c'è uno scricciolo, un tizio che è solo, che cammina, non è nessuno, non conta niente, è un tipo tutto strambo, eh? E come vediamo anche da altri testi, che è Giovanni Battista, ed è lui quello che parla. Molto spesso la parola di Dio non è legata ai canali ovvi, ma è legata a una creatività di Dio, a una sua iniziativa, ripetiamo, che ci porta a capire una cosa, che il problema non è se ci sono tutte le istanze, ma se noi siamo disposti ad ascoltare. Perché se Dio vuole ti raggiunge anche se sei fuori dalla portata di Tiberio Cesare. Se Dio ti vuole raggiungere, non gli interessa che tu sia alla corte di Lisania, tetrarca della Bilene e cose di questo genere. Dove stai, stai. Fossi anche in un deserto, ti raggiunge. Il problema è che Dio ti vuole raggiungere. Il problema è che Dio vuole parlare e si serve di quello di cui si serve. Il problema è se uno sta ascoltando. Innanzitutto griderà nel deserto, ovvero sia raggiungerà, scenderà questa parola in un uomo che sta nel deserto, e poi questa voce grida nel deserto, grida dal deserto. Ci sono due fasi. Allora che significa? Innanzitutto che non c'è ombra di dubbio, perché io ascolti, io devo stare zitto. Perché io possa ascoltare, Dio mi deve prendere quando sto nel deserto. e molto spesso per poter ascoltare me ne devo andare al deserto. Infatti Giovanni Battista vive un tempo di, come dire, di preparazione, deve essere colui che riceve questa parola, e riceve questa parola appunto nel deserto, cioè deve stare lì slegato da tutto il resto. È molto interessante la parola deserto, che qui torna, ed è un tema, anche se forse è un tema ancora più quaresimale che non dell'Avvento. Deserto, per dirla velocissimamente, è una parola latina, deserere, che vuol dire slegarsi. Noi diciamo inserto, braccia conserte, il sartame della nave sono le corde che servono per farla funzionare una nave. Allora, il deserto è colui che è slegato. Finché siamo legati a delle cose, siamo costretti ad ascoltarle. Per poter ascoltare la parola di Dio, perché Gesù Cristo ci annunzi la sua venuta, dobbiamo avere la televisione spenta, la radio spenta, l'iPod spento, il telefonino spento. Dobbiamo essere slegati dalle cose, ma noi logicamente non abbiamo coraggio, ci sembra di perdere qualche cosa, ci sembra di diventare cosa? Slegati da chi? Da cosa? Da Tiberio Cesare, da Ponzio Pilato, da Erode, da Filippo, da Lisania, da Anna e da Caifa. Il deserto ci chiede di non essere disponibili per questi soggetti qua. Infatti è lui, solamente lui, che riceve la parola, come abbiamo appena detto. Ma ancor di più, voce di uno che grida nel deserto. Lui riceve la parola nel deserto e nel deserto la emette. Perché? Perché il deserto è anche un'immagine molto importante di desolazione. Infatti la parola Midbar in ebraico, che dice deserto, che esprime la parola deserto, vuol dire quando non c'è parola. Certo, l'abbiamo detto fino adesso, ma in realtà la parola Davar non indica solamente parola, indica anche le cose. Quando non c'è cosa, c'è un luogo nell'uomo di vuoto. L'uomo scappa da questo vuoto, scappa da questo silenzio interiore. C'è il Midbar dentro il cuore dell'uomo. C'è il, in greco si dice Eremos, cioè fuori da ogni realtà. Vuol dire anche questo termine, prima che arrivi qualche cosa sarebbe, ma non abbiamo qui il tempo di spiegare il senso di questa parola. E allora in noi c'è un luogo deserto, si staccano tutti i contatti e poi scopre uno la radio ce l'ha dentro l'anima, che uno il telefonino ce l'ha dentro l'anima, che sta chiamando dentro di sé tanti piccoli, grandi, stupidi, intelligenti, di tutti idoli, punti d'appoggio, fughe, alienazioni, per non stare nel proprio vuoto. Perché bisogna essere poveri per ricevere una parola da Dio. Bisogna che siano chiare che ci sono dei burroni, delle valli, delle colline, delle asperità, delle cose che rendono difficile la via del Signore. Che Dio venga a noi, poniamo un sacco di difficoltà. Perché? Perché in fondo è tanto difficile accettare una cosa, di dover essere salvati. Questo testo finisce così: ogni uomo vedrà la salvezza di Dio. Essere salvati è una necessità da cui noi scappiamo un po', perché ci piace di più pensare di essere autosufficienti. Ergiamo, innalziamo, manifestiamo, poniamo davanti a Dio tutte le nostre qualità, tutti i nostri, le nostre capacità, le nostre montagne, ma poi mettiamo anche tutte le nostre tristezze, le nostre delusioni, che sono i nostri burroni, le nostre valli. Alla fine il problema è questo: Dio vuole parlare al povero che è in te, deve raggiungere il tuo deserto, lì dove sei solo, dove solo lui può entrare. Noi scappiamo dalla nostra solitudine con tanti palliativi, con tanti surrogati. Dio è l'unico che sa entrare nella stanza segreta del nostro cuore e parlarci.
Grazie a Don Fabio Rosini, che ritroveremo anche domani mattina alle 7 con la quinta catechesi del ciclo dedicato al rito del battesimo, La Porta della Vita. È tutto da Monia Parente e buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana.